Niente, noi stiamo qui ormai da un paio di giorni. Dico solo una cosa, perché ieri è stata oggetto di grandi discussioni da parte del gruppo il fatto che in territorio palestinese amministrato dai palestinesi ci siano ancora campi di rifugiati, come elemento un po' di contraddizione. È stata un po' una delle domande, un po' di dibattito che si è fatto con i rappresentanti dei comitati popolari, che hanno dato delle risposte.
Faccio anche io le foto.
No, questo è stato un po' uno degli argomenti ieri più dibattuti. Magari proprio Ave ti può dire meglio qual era la questione che lei poneva e che è rimasta un po' irrisolta dalle risposte.
Allora, mi vedi provata perché vivo con sofferenza non tanto l'andare via, un po' anche quello, ma per quello che mi sembra a me di vivere le contraddizioni. Cioè, noi nell'immaginario collettivo un po' della sinistra ideologica, ora non mi guarda così male, abbiamo l'idea, cioè io vi sto, per farla breve, cioè l'ho ridetto anche ieri, lo ridico a te, come amico, insomma, però la vivo con sofferenza questa cosa, ce lo dico veramente. Cioè i campi profughi già sono una cosa dei ghetto, no? Posso giustificarli in Libano, in Siria, in Giordania, perché li ho visti da tutte le parti. Comprensibili, non giustificabili, ma insomma comprensibili. Ma qui non me l'aspettavo. E sinceramente, e lo dico a Maurizio che nel senso che dall'altra parte Maurizio devo dire, cioè molto educatamente quello che provo dentro, mi aspettavo sì la risposta del diritto al ritorno, cioè che i campi devono esistere perché ci deve essere diciamo garantito il diritto al ritorno, sono d'accordo, ma deve essere a livello giuridico come status, dicevamo con altre compagne qua, amiche. Ma nella realtà ci dovrebbe essere una maggiore integrazione, mio Dio, cioè la situazione dei campi qui è orrenda, cioè Michele, cioè io dico con sofferenza il fatto che c'è una popolazione di Gaza palestinese, diciamo tutto sommato benestante, insomma, con condizioni di vita buone, diciamo accettabili, ma un'altra è completamente sotto, se lo vogliamo dire, proletariato, se anche se è una parola un po' obsoleta, capito cosa voglio dire? Quindi l'ho vissuta con sofferenza e forse l'ho chiesto così, capito?
Lucio.
Non me l'aspettavo ci fosse che palestinesi e palestinesi fra di loro, cioè, potessero accettare questa l'esistenza ancora di questa, questi quartieri ghetto, capito cosa voglio dire?
Vorrei approfondire perché con Ave ne abbiamo parlato insieme, quindi sposo anche la sua tesi, cioè cercare di capire bene questi campi profughi hanno una funzione anche loro, diciamo, rotta, cioè è necessario mantenere questi campi in questo modo perché sono uno strumento di lotta, cioè servono a far pressione su organismi internazionali per fare aiuti, oppure c'è da parte dell'amministrazione locale una semplice dimenticanza di questi campi. Facciamo un esempio: ieri siamo andati a visitare lì dove c'è stata l'alluvione, ci siamo un po' meravigliati di come viene gestita, a parte l'alluvione, di come viene gestito quel campo, questa fondi non una scena aperta, ma costruita dall'altro dall'ONU dove con un'alluvione l'ha messa in crisi. È possibile che non c'è da parte dell'autorità una volontà a migliorare questi campi, o semplicemente questi campi non vengono migliorati, perché come ci ha raccontato qualcuno, se esci dal campo perdi lo status di profugo, quindi se perdi lo status di profugo è come se venisse a mancare la ragione per cui alle Nazioni Unite vuole battere i gas, non so se mi spiego.
Posso, scusa, solo una cosa aggiungere, perché almeno io, se altri hanno idee più chiare, io non ce l'ho, essendo stato qui poche ore, ma è proprio così che i campi profughi sono molto peggio ad esempio di alcune parti normali di Gaza che non sono campi profughi e che magari non è questa una situazione all'interno di Gaza in cui ci sono sicuramente delle parti ricche che vivono bene, delle parti povere che non vivono bene, ma questo a prescindere se sono dentro o fuori dai campi profughi, cosa che io non so, domanda.
Allora, innanzitutto, vabbè, grazie per qui, per la verità sono un po' sorpreso che voi mi abbiate chiesto di parlarvi, eccetera, perché in realtà tra di voi, molti di voi sono molto esperti delle questioni palestinesi, anche se penso che qualcuno di voi o parecchi di voi non fossero mai venuti prima a casa, sono anche colleghi come Sara, Maurizio, che ovviamente conoscono la situazione palestinese bene, quindi penso che tra di voi ne abbiate già parlato un po'. Io esprimo solo un parere personale. La prima cosa che vi dico è che questa domanda in maniera più giusta dovrebbe essere posta a Bassan, soprattutto, perché in quanto palestinese lui può dare anche, come dire, una risposta di carattere politico. Ve la do anche io adesso, vi do il mio parere, eccetera. Però dico, lui forse è la persona più idonea in quanto palestinese a dirvi perché poi anche da parte palestinese c'è questo interesse a tenere i campi profughi ancora vivi e esistenti. Per quanto riguarda quello che penso io, è che il problema è molto ampio, cioè politico ma anche sociale, anche economico, perché è, soprattutto è diverso da contesto a contesto. Allora, innanzitutto c'è un principio generale, cioè quello che i profughi devono far ritorno, vi chiamate la delegazione per non dimenticare il diritto al ritorno, e quindi la non integrazione, cioè voglio dire in senso non tanto sociale, mi riferisco all'integrazione proprio attraverso le abitazioni, nel tessuto proprio urbano, eccetera, eccetera, quella è dovuta al fatto che c'è un principio, che è quello di tutti i palestinesi o della maggior parte dei palestinesi, che dicono perché questi profughi hanno diritto a tornare alle loro case, che non sono qui, sono lì. Allora, integrandoli da un punto di vista urbanistico, quindi risolvendo, facendo scomparire i campi profughi, noi praticamente facciamo un servizio a Israele, cosa che per certi versi è vera, perché Israele ha sempre detto questo: i profughi sono andati via tanto tempo, andati via, non sono qui da tanti anni, per cui perché nei paesi arabi non li assorbono e li fanno diventare dei cittadini a tutti gli effetti di quei paesi? Israele ha sempre sostenuto che la Giordania, in tantissime soluzioni politiche che sono venute fuori in tutti questi anni, Israele ha spesso detto che la Giordania è il paese naturale dei palestinesi, quindi non la Palestina ma la Giordania sarebbe la terra dei palestinesi, quindi spetterebbe alla Giordania, dove già c'è la maggior parte dei profughi palestinesi, doverli assorbire. E così dovrebbe fare la Siria, così dovrebbe fare il Libano. Invece quei paesi, a mio avviso giustamente, dicono no, questi non sono cittadini nostri, sono profughi di guerra, e come gli altri profughi di guerra sono tornati più o meno alle loro case, anche loro hanno il diritto pieno di tornare lì. E poi ci sono anche fattori sociali o di razzismo in certi paesi come il Libano, dove proprio i palestinesi non li vogliono. Questo, diciamo, è il principio, cioè quello di non fare il gioco anche di chi non vuole far ritornare, che poi noi non dobbiamo mai dimenticare che i palestinesi, effettivamente i profughi, hanno il diritto, è sancito da una risoluzione dell'ONU, eccetera, a tornare lì. Quindi questa è la prospettiva politica, diplomatica, come la vogliamo chiamare. Poi c'è un aspetto sociale, economico, e qui diciamo, vabbè, ma perché non miglioriamo? Ed entriamo in un campo molto vasto, perché uno, c'è un problema di carattere economico, perché Gaza non ha le risorse per sistemare i palestinesi che sono nei campi profughi medio. A te può sembrare strano, Ave, ma la maggior parte della popolazione di Gaza sono profughi. Cioè, in questa terra nel 1948 c'erano meno di 200.000 persone. Non voglio dire che Gaza fosse un piccolo paradiso, ma questa era una terra incontaminata. Improvvisamente nel 48-49 sono arrivate centinaia di migliaia di persone e si sono sistemate come potevano. Poi è nata l'UNRWA e ha costruito in fretta e furia un po' di stanze e li ha sistemati lì, e questi hanno costruito altre stanze sulle stanze, poi altre case, tutto nella estrema povertà. Alla fine sono nati dei centri che poi sono cresciuti sempre di più qui, in altri paesi arabi no, dove non possono neanche espandersi, dei centri abitati che sono i campi profughi, che sono diventati dei quartieri poveri delle, delle città. La situazione è terribile, ma io personalmente credo che al di là dell'aspetto politico, dove loro hanno il diritto di ritornare da dove vengono, c'è anche un problema economico molto serio a Gaza. Ci vogliono miliardi di dollari per sistemarli meglio, non sto scherzando. Sono stati fatti degli studi per risolvere la questione dei profughi palestinesi. Ammesso che si riesca a trovare in futuro una situazione, occorreranno molti miliardi di dollari. Non sto esagerando, è così, perché sono 5 milioni di persone, che non ci sono solo quelli lì, ma anche quelli qui sono profughi e quindi hanno diritto ad una sistemazione politica e anche ad un, perché la risoluzione dell'ONU, oltre al diritto al ritorno, stabilisce anche che ci sia un risarcimento economico per queste persone, non solo il risarcimento, come vorrebbe Israele, dice, vabbè, troviamo una soluzione economica ed è finita. Quindi non sto assolutamente sminuendo il problema gigantesco dei campi profughi, di come si vive, ti posso garantire che 20 anni fa era molto peggio. Cioè, se voi oggi avete visto delle situazioni invivibili, vi posso dire che 20 anni fa, quando io sono venuto, anche più, la prima volta a Gaza, quando non vivevo qui in questa terra, venni sempre per lavoro, però in vista, e andai a Jabalia, fu il primo posto che vidi nella mia vita della Palestina, vi posso dire che Jabalia adesso è un hotel a 2 stelle e prima era una catapecchia. Cioè, non potete neanche immaginare, a Jabalia c'erano i corsi d'acqua, le acque di fogna ovviamente, che correvano lungo le strade in tutte le ore del giorno e della notte, era così, non c'erano proprio le strade asfaltate, niente. Quindi non è che questo, come dire, giustifica la situazione di oggi, ma questo è un problema spaventoso di un territorio minuscolo dove vivono 1.700.000 persone, dove non ci sono risorse, dove erano cominciati dei lavori avviati su grossi finanziamenti del Qatar, 400 milioni di dollari, qui sono un biscottino che si dà, 400 milioni di dollari per un problema così vasto. Quella, adesso lasciamo perdere il Qatar, le ragioni per cui il Qatar ha fatto queste cose o non le ha fatte, però quei 400 milioni di dollari si sono anche bloccati, perché adesso non entrano più i materiali da costruzione o entrano saltuariamente, i tunnel sono chiusi, quindi anche la ricostruzione di Gaza è difficile. Cioè, qui bisognerebbe, detto proprio francamente, non solo i campi profughi, togliere tutto a mezzo e ricostruire tutto, perché qui non ci sono le fogne, quando ci sono state le inondazioni adesso, no? Con queste piogge torrenziali. E qui è, perché è successo quello? Anche per errori che ha compiuto il comune di Gaza City, questo è vero, perché le pompe non erano in funzione, perché il comune per poche centinaia di shekel, e i soldi li aveva, non ha messo in funzione le pompe e non c'era il gasolio dentro, e quando volevano farlo le pompe erano sommerse. Quindi ci sono stati anche degli sbagli, insomma degli errori fatti dalle autorità amministrative, dal comune e dal governo stesso. Però è anche vero che la zona di Sheikh Radwan e Jabalia, dove c'è stata questa inondazione incredibile, 2 metri d'acqua, la gente portata via con le barche, è una situazione che andrebbe risolta praticamente abbattendo tutto e ricostruendo tutto, perché lì bisognerà fare dei lavori pubblici anche sotto, per le fogne, per tutto, cioè l'elettricità, che sono immensi. Gaza non ce le ha queste risorse. Quindi io capisco ovviamente l'emozione, ma è giustissimo, da un punto di vista umano è terribile, anche se io credo che i campi profughi libanesi siano peggiori di quelli di Gaza. Io penso che Ain Helwe o altri campi sono decisamente peggiori. C'è dire peggiore, anche perché lì non c'è possibilità di espansione. Cioè, qui l'espansione di questo disastro almeno permette, come dire, dei margini di respiro per l'aumento demografico. Lì no, la gente vive una sopra l'altra, ma adesso questo problema dei profughi arrivati dalla Siria, non solo palestinesi ma anche siriani che vanno a vivere lì, quindi è un problema spaventoso. E comunque in generale Gaza e fuori Gaza, per risolvere questa storia c'è da risolvere la questione politica, sulla quale, vi ripeto, Bassam adesso si è alzato per rispondere ad una telefonata, ma forse è più giusto chiederlo a lui come palestinese. Dal punto di vista umanitario e via dicendo, la situazione è questa, ma è gigantesca, e io non credo che qui ci sia un palestinese di Gaza che vuole che il profugo viva in quelle condizioni.
Che sono la maggioranza del resto.
Che fanno, lo dicevo, sono la maggioranza, sono profughi.
Il 30% sono profughi. dicevano ieri loro.
Certo, sono profughi, arrivati nel 1948-49, era una terra completamente diversa, cazzo.
No, ma come ce l'hanno spiegato ieri, che quelli che sono arrivati dalla Palestina mandataria del 48 sono trovati qua con i beduini, praticamente i cittadini di Gaza, erano beduini che avevano quella casetta e questo spazio.
Oppure c'erano,
davanti,
c'erano i palestinesi ricchi di Gerusalemme, esatto, o di Ramallah, che si faceva la casetta al mare qui. Gaza era una terra che
c'è un altro fattore,
potenzialmente poteva essere un gioiellino.
La regione di Gaza non era questa Gaza che conosciamo, ma andava oltre, arrivava fino a Beersheba, insomma.
Certo.
Quindi era una grande regione divisa in varie province. E questa è la stazione di Gaza, era vuota e si è riempita di gente, che la maggioranza degli abitanti adesso sono profughi, quindi anche il Haniyeh è uno dei profughi che sta,
certo,
al campo,
vive al campo di Shatt.
Quindi se lui non sente questo problema con loro, io non credo che c'è una discriminazione.
Vabbè, infatti anche io non lo credo.
Io non credo che c'è questo.
Che da un punto di vista pratico diversa, proprio è irrisolvibile adesso. Cioè sono arrivate questa massa di persone in un posto dove non c'erano mezzi, e la gente si è sistemata come ha potuto a tempo. No, poi dopo, nel corso degli anni, anche non sono arrivati questi aiuti, non c'è stato modo, le guerre, i disastri, eccetera. Quindi Gaza è cresciuta così, in modo disordinato, senza fogne, senza niente. È un problema che parte da più di 60 anni fa.
No, c'è un'altra critica che sentivo dei compagni, insomma, di tutta la...
Ma no, ma,
ma sono, cioè, considerazioni... Invece di costruire, questo abbiamo visto, ogni 100 metri c'è una moschea. Ma invece di fare le moschee facciamo un'altra struttura.
Ma sicuramente, no? ma è vero, invece di fare i soliti monumenti e i marchi, anche questo è vero, però onestamente, ma questa è una briciola, voglio dire, è una goccia d'acqua,
sì,
nel mare del problema.
Quello
di costruire le moschee, cioè uno ci può dire, chiaro che sarebbe meglio costruire una scuola nuova, cioè è evidente. Però il discorso è che non è adesso la costruzione della moschea che è il problema di Gaza.
Sentiva, invece di fare le moschee facciamo le case o facciamo le scuole.
Ma
anche questa è una politica per la situazione in cui viviamo, insomma.
Posso buttare ancora un po' di carne sul fuoco? Nel senso che
parla forte.
Il mio tono è così, poi sono emotivo, quindi mi cincischio. Beh, comunque l'altro problema che non mi sembra che abbiamo mai toccato è che questo ritorno presuppone avere una terra, che adesso non c'è. Abu Mazen stesso è un profugo, ha fatto un'intervista, l'abbiamo ricordata ieri sera a cena con Enrico e gli altri. Abu Mazen stesso è un profugo, è in un'intervista di 4-5 mesi fa ha detto, lui ha riconosciuto praticamente ufficialmente Israele, nel senso che ha detto, io nel mio paese non ci tornerò più perché è Israele. E vabbè, è una sua scelta, perché sappiamo che il diritto al ritorno è individuale, quindi non può essere negoziato in nessunissimo tipo di accordo. Nel momento stesso in cui si riconosce Israele è automatico.
No, non è automatico.
Se si riconosce un Israele come stato di apartheid, come adesso...
Vabbè, questo è un altro discorso.
È automatico.
Voglio dire, questi discorsi possono interessarci, li possiamo fare da qui fino a 3 mesi. Non è questo il punto. Il punto è che Israele deve riconoscere un diritto. Poi sta al profugo scegliere se tornare o non tornare. Io ti posso dire che moltissimi profughi non verrebbero mai in Israele,
sì,
per il semplice motivo che dopo 3 generazioni si sono integrati in un altro.
Però è giusto che venga ufficializzato.
No, ufficializzato no, perché il parere mio che non vale niente. Vi dico che per la mia esperienza, parlando molti profughi, io lì non ci voglio vivere. Oppure io adesso ho mio figlio, ho tutta la famiglia qui che si sono sposati in Giordania, quindi moltissima gente, no, quelli che secondo me tornerebbero sono i libanesi. C'è profughi palestinesi in Libano perché vivono in condizioni così terribili che naturalmente per loro sarebbe, come dire, davvero una soluzione eccezionale. Però il discorso è questo. Israele, Abu Mazen può fare tutti i suoi riconoscimenti, non è la questione di riconoscere o non riconoscere Israele, perché non è che se io riconosco Israele riconosco il fatto che Israele debba essere un paese a stragrande maggioranza ebraica e quindi non c'è spazio per gli altri. perché questo è il punto di vista di Israele. Il punto di vista di Israele è che noi non possiamo permettere il ritorno dei profughi, perché sono talmente tanti che alla fine questo non sarebbe più lo Stato a maggioranza ebraica, ed è vero, sarebbe. Ma il discorso è che noi dobbiamo lottare per un mondo di diritti dove non devono essere assicurati diritti ad una parte e negati totalmente ad un'altra, e allora Israele quale sarebbe una soluzione? Probabilmente quella da parte di Israele innanzitutto di riconoscere il diritto al ritorno. Certo. Cioè Israele non può negarlo più come ha fatto per 60 anni sino ad oggi, e dire sì, hanno diritto a tornare, ora vediamo come questo può accadere. Allora si offre alla gente la possibilità di fare una scelta, molti dicono di no, altri vogliono venirci, allora gli americani, zio Paperone o zio Paperone l'Europa mettono a disposizione miliardi di euro per assorbire questa gente. Questa è la sua, cioè deve partire tutto dal riconoscimento di Israele del diritto dei palestinesi a tornare, perché non si è capito perché l'unico profugo che non può tornare nella sua terra è quello palestinese, così è, perché poi se tu fai in giro il mondo, pure a Timor Est, che la gente non sa manco dove sta, a Timor Est, quello ha avuto il diritto di ritornare alle sue case, i kosovari, tutti, persino quelli, gli afghani che sono finiti in Iran, un giorno torneranno comunque, nessuno gli dice non potranno mai più tornare in Afghanistan, solo questi no, perché altrimenti la composizione demografica di Israele verrà alterata, cioè. No, esiste il diritto internazionale, loro lo devono rispettare, punto e basta. Poi tutte queste storie, lo stato d'apartheid, cose, cioè, questa è un'altra storia, voglio dire, cioè non è che è separata, rientra anche in questo, ma questa è una storia che come dire, si aggiunge a tutte le altre, tutti gli sviluppi continui che ci sono, eccetera eccetera, su questa terra.
Non sono molto convinto,
sì, cioè, perché io, ma se posso,
vediamo se ci sta qualcuno,
cioè Israele è nella sua stessa,
quale sarebbe la soluzione?
Volevo solo fare una precisazione, 30 secondi, che Israele allo stato attuale è nella sua essere razzista, perché o sei ebraio o non sei Israele.
Sì, ho capito, punto, ma noi stiamo parlando del, cioè tu vuoi dire allora siccome loro sono razzisti e i palestinesi non ci devono tornare,
no, non
ho capito.
Quello vuol dire che nella situazione attuale, e pensando a due stati, per esempio la famosa soluzione due popoli, due stati per due popoli, è assurda, perché se uno stato è razzista chiudiamo il discorso, i profughi non torneranno mai.
Io non avevo detto,
senta, ci sta Domini.
No, niente, volevo soltanto aggiungere una cosa sulla questione legata ai campi profughi, perché ieri facendo un giro e parlando anche con i comitati di lotta popolare, insomma, si è dedotta anche una questione di competenze, perché loro puntano il dito su Nungula, e quindi tipo l'ente che comunque gestisce, dovrebbe gestire questi campi, che comunque non sono di competenza delle autorità palestinesi. Noi abbiamo anche avuto esempi, probabilmente insomma ci ha fatto Bassam, venendo qui il primo giorno, ci ha fatto notare che comunque c'era un esempio di edilizia popolare che riguardava le vittime, o meglio i profughi. Non profughi, però tipo i reduci di Combofuso, insomma, di bombardamenti, insomma.
Quindi gli sfollati, quelli che hanno avuto le case. Sì, sì.
E quindi tipo, bisogna fare anche una riflessione legata alle competenze territoriali, che purtroppo.
Ma io credo che la colpa dell'URWA sia in fatto che esiste. Il fatto che l'URWA esiste ancora a distanza di tanti anni è un grave handicap, ma rispetto al lavoro dell'URWA, però io non me la sento di buttare tutte le croci addosso a questi, perché bisogna anche dire che forse non tutti, ma tanta gente nell'URA ha lavorato per aiutare i profughi palestinesi. Non ci fosse stata l'URA, probabilmente sarebbe andato in modo diverso, forse sarebbe stato anche meglio, spingendo i profughi a cercare di tornare nella loro terra in ogni modo. Non lo so, adesso sto ovviamente così un po' generalizzando, ma quello che voglio dire è che dare le colpe a questo, a quest'altro, la colpa è di tanti, però la colpa vera è del fatto che questi a distanza di 60 anni non hanno avuto la possibilità di ritornare nella loro terra. E poi non ce lo dimentichiamo che i loro villaggi lì sono stati sistematicamente distrutti proprio per non far ritornare, c'era un disegno dietro ben preciso, e questa è una gravissima, un crimine di guerra, una gravissima violazione del diritto internazionale, ed è su questo che si deve lavorare. Poi è chiaro che facciamo tutti i discorsi che vogliamo, ma il discorso è che Israele non può non riconoscere il diritto al ritorno dei profughi. Poi la soluzione la troveranno i palestinesi, la troveranno insieme a loro, insieme agli altri, non sta a me decidere. Io sono una persona qualsiasi, non è che sono uno che prende delle decisioni che poi vengono attuate. Però il discorso è che il diritto dice che loro devono tornare e Israele non può dire no. Poi diceva, io penso che i giordani, per esempio, in maggioranza non ritornerebbero qui. Però perché io devo deciderlo per il Giordano? Deciderà lui quello che vuole fare. Giordano, dico, i palestinesi in Giordania.
Ma poi aggiungo una cosa, nel riconoscimento dell'ONU a Israele era condizionato al diritto al ritorno, tutti e due insieme, che l'ONU riconosca Israele l'ha riconosciuto di fatto, ma legalmente manca ancora l'altra parte del riconoscimento, cioè il diritto al ritorno, che i profughi devono tornare.
Questo è un elemento di contraddizione, sì, di Israele, perché se non riconosce il diritto al ritorno, allora si può parlare l'ipotesi secondo la quale Israele vuole costituire un unico Stato che sia sul campo ebreo, sì, e spazzar via anche quel popolare di
infatti
che quello resiste,
infatti se potesse, anche
a quello sta succedendo,
quello è l'obiettivo. Il sionismo è quello.
Portare in contraddizione.
Sì, questi altri che stanno in Cisgiordania o a Gaza, sai, adesso c'è più visibilità, è difficile buttarli tutti fuori, eh? Sì. Per cui li rinchiudi dentro questi grandi recinti che sono le città, eccetera. Gaza che cos'è? Cioè, questa Gaza è la realizzazione di questo piano, non è così? Certo, ci abbiamo dato una mano anche avete dato una mano anche voi alla realizzazione di questo piano, però è così, non è. Jenin che cosa è? Ramallah che cosa è? Sì, no, dico tutte le centri abitati.
L'occupazione.
Che problema centrale?
La questione del diritto al ritorno. Perché secondo me c'era una sorta di. Non si capiva se un profugo usciva dal campo per il diritto al ritorno. Io cerco.
No, non lo perde.
Infatti, volevo dire.
Lui è registrato come profugo e.
Vabbè, il servizio dell'onore.
Ma infatti, ma guarda che non è che tutti i profughi adesso sono nei campi, ci sono anche profughi che sono usciti e che vivono, che ne so, qui sul lungomare.
Sono più della metà che sono usciti.
Certo. Perché evidentemente le sue condizioni economiche sono migliorate, eccetera, è uscito, o casomai ha preso. Però questo, diciamo, è una soluzione individuale. Ma rispetto a come sono fatti i campi profughi, a come sistemarli meglio, eccetera, c'è un grosso problema di risorse che qui a Gaza non ci sono. Cioè, casomai, anche solo per farli quei lavori ci vogliono 20 anni. Cioè, qui per far entrare un camion di cemento armato ci vogliono 3 mesi. Quindi il problema, secondo me, è molto legato alla soluzione politica di tutto questo. Solo quando si risolverà questa storia, allora sarà possibile cercare di. Ma a parte questo, la situazione per me qui può solo peggiorare adesso, perché questa vicenda è. Noi possiamo parlare di tutto il ritorno a Israele da qui fino a domani mattina, ed è il problema vero, principale, eccetera. Ma questo sviluppo egiziano è gravissimo. Voi considerate questo, che alcuni giorni fa in Egitto la Fratellanza Islamica è stata dichiarata organizzazione terroristica. Secondo voi l'Egitto cosa sta chiedendo al governo di Hamas qui? Voi fate parte dei Fratelli Musulmani? Sì, è vero. Hamas è parte della Fratellanza Islamica. E quindi gli egiziani dicono, ma adesso noi e voi come dobbiamo dialogare? E infatti ci sono voci che forse ritorneranno sul valico, perché gli egiziani addirittura non vorrebbero proprio più avere contatti con la parte palestinese, diciamo, perché è Hamas. Ci sono voci che potrebbe ritornare la guardia presidenziale di Abu Mazen a gestire il valico qui, insieme agli europei e agli egiziani, quindi ritornando alla situazione del 2005, proprio perché gli egiziani, naturalmente sono voci, adesso qui a Gaza ne girano un po', ma la situazione è terribile, naturalmente pagano i civili sempre, diciamo, il costo più alto. Però Hamas, il governo di Hamas è nel momento più critico dal 2006 a oggi, cioè da quando ci fu la storia di Gilad Shalit, e che quindi ci fu l'attacco israeliano, la pressione molto forte, quando mancava proprio tutto, è così adesso. Quindi questa situazione,
non si direbbe che manca tutto.
Sì, ma io quando dico manca tutto non è che parlo del pane e quello. Quando dico manca tutto non mi riferisco a delle cose fondamentali, il pane, cioè, perché dall'altra parte non è che sono stupidi. Se qui scoppia un'epidemia gravissima, cioè qui succede un problema per loro politicamente. Quindi si vive sempre su quella sottile linea. Amira Haas, che forse voi conoscete, che è una giornalista israeliana che secondo me non è mai stata apprezzata per come dovrebbe anche da noi, diciamo. Amira Haas ha scritto una volta un articolo interessantissimo, un anno fa, un anno e mezzo fa, lei che ha accesso ovviamente da israeliana a fonti che sono inaccessibili per altri, dove ha raccontato nel dettaglio le quantità di una cosa o di un'altra che possono entrare, che gli israeliani hanno deciso, immagino che poi cambino un po' ogni tanto, per far sì che a Gaza non ci sia mai la fame proprio, l'emergenza umanitaria, ma allo stesso tempo per tenerli sotto pressione. Quindi è chiaro che qui a Gaza ci sono, ultimamente sono entrate centinaia e centinaia di macchine nuove e seminuove, nuovissime, ultimi modelli, eccetera. Si vede in giro, è vero. Allora dice, ma qui a Gaza c'è una piccola minoranza di persone che ha la possibilità di comprarsi, ma di che vi meravigliate? È così in tutto il mondo. Cioè, perché dovrebbe essere diverso a Gaza? Gente che il profugo non se lo prende in casa, ma in casa si prende Michele Giorgio, se avesse i soldi, per dire, così ti affitti qua di fronte, le case stanno a 400 euro al mese. 400, cioè, ci sono alcuni edifici nuovi che sono stati costruiti che costano anche 800-900, che sono solo per quelli delle Nazioni Unite, sono edifici di quelli dove non entra l'umidità, perché a Gaza c'è un grosso problema, naturalmente le cose costruite con materiali più poveri e via dicendo, d'inverno fa un freddo cane qui, anche se la temperatura non è nelle case, fa proprio freddo, sono molto umide, anche quelle nuove, più nuove. Quelle invece sono case perfette, eccetera, eccetera. C'è una minoranza di palestinesi che comunque possiede due o tre di questi palazzi, affitta gli appartamenti e gli entrano ogni mese $50,000, hai capito? Senza muovere un dito. Però io non mi meraviglio, non li condanno, cioè non è che sono scandalizzato. Questo è un... Ai ricchi dici o tutti a Gaza? Ma io credo che qui si paghi sostanzialmente solo l'IVA. Il VAT, che da noi è, insomma, l'IVA, questo è quello che si paga, e ci sono vari balzelli che consentono al governo di, per esempio i tunnel erano tassati, cioè per tutto quello che transitava, era una cosa illegale che però era stata legalizzata, quindi si pagavano delle tasse per l'importazione, poi aumentano un po' di cose, ecco, sulle sigarette, via dicendo, su vari prodotti non di prima necessità, il governo ogni tanto aumenta, poi qui scoppiano dei casini, oppure ne so, tipo improvvisamente si scopre che per presentare un modulo, fare una domanda per qualcosa, devi pagare 5 shekel. Casomai da noi pagare un euro è una cosa sostenibile, qui pagare 5 shekel è un problema, che con 5 shekel ti compri una busta di pane così a Gaza. Non lo so, io aggiungo solo una cosa che c'entra forse solo in minima parte con quello di cui discutiamo, è che secondo me dobbiamo... Vabbè, io vivo qui, eccetera, mi ci metto anche io. Secondo me dall'esterno dobbiamo essere più consapevoli della complessità della realtà politica, economica, sociale che c'è nei territori palestinesi. Partire dal principio che tra i palestinesi c'è anche un sacco di gente di merda. Perché tu mi dici, no,
abbassiamo, anche l'Italia è uguale.
No, ma... ma di quello noi ne parliamo sempre, e dei palestinesi, cioè, spesso, non bisogna pensare che i palestinesi...
Lo dicono i palestinesi prima di te, c'è gente di merda, fratello.
Certo,
mica
cioè, siamo, se noi partiamo dal principio che tu... No, perché c'è così, soprattutto tra un certo tipo di...
Cioè, la militanza c'è il tifo, su questo c'è molto...
Come?
Più che la militanza c'è il tifo.
Esattamente, insomma c'è anche un tipo di attivismo individuale che va molto di moda negli ultimi tempi in Italia, dove ci sono degli attivisti che si sentono rappresentanti di qualcuno, ma rappresentano solo loro stessi, che mettono un sacco, e secondo me non aiutano a capire la complessità di questo posto, che è eccezionale sotto tutti i punti di vista. È chiaro che i palestinesi sono nelle condizioni in cui sono al 99% a causa dell'occupazione e tutto il resto, a causa delle politiche che facciamo noi, le politiche degli americani, degli arabi e via. ma un 1% però dobbiamo pure riconoscere, ce lo mettono pure loro, certo. Ma se noi, secondo me anche più di un 1%,
anche,
no,
10, non anche 20%.
Però se noi non diventiamo consapevoli di questa cosa con serenità, perché è normale che sia così, che in una situazione del genere, secondo me non facciamo un buon servizio alla causa del popolo palestinese, perché li consideriamo tutti degli angeli, e quando poi uno arriva e si trova di fronte il palazzone con quello lì, con il SUV che nessuno di noi in Italia potrebbe permettersi, e dice, allora rimane meravigliato e crolla il mondo. No, non crolla il mondo, è così.
Sì, sì, ma quello che ieri parlando con lei, no, con Ave, parlavo proprio che lei era molto.
Io ma che piango.
Si è messa a piangere, ma qui ci sono le contraddizioni del capitalismo, ma che pensavi che trovavi qua? La rivoluzione, il socialismo.
Qua purtroppo, no, purtroppo socialismo a poco qua, vabbè,
dove c'è,
dove appunto, nel Nepal, sì, ecco. Nepal, ma c'è ancora, sì, no, che mi sapete
pure lì,
no,
io ti
leggo,
saltando le mani frasche, ho saputo chiaramente una volta che vengo qui, tanti meccanismi che non li conoscevo proprio. Si parla che a Rafa passano solo le persone,
sì,
mentre a Erez c'è un valico solo per le merci. Che non
ce n'è uno pure più,
no,
a Rafa passano solo i palestinesi e le merci,
esattamente, cioè il vostro ingresso è eccezionale, non è che è fatto, no a Rafa non passano,
no, le merci passano dall'altro più,
devono passare per Keren Shalom. Allora, questa storia è regolata dagli accordi del 2005, nel 2005 quando Israele ha ritirato, non è terminata l'occupazione, secondo il diritto internazionale Israele è ancora responsabile per Gaza. Però quando ha ritirato i coloni e i soldati da Gaza.
Insomma, mica la domanda mia, era proprio questa qua.
Sì, sì, no, infatti adesso lo
so. Che ha fatto Israele? Si è ritirato nel 2005 e ha scaricato l'occupazione?
No, sì, diciamo sostanzialmente Sharon, che proprio adesso mi è arrivato il messaggio, pare che sia. No, non ancora.
Stanno a dire.
Vabbè, ma no, dice che resiste come un leone, così scrive.
Ariel segnala.
No, allora nel. Vabbè, facciamo prima prendere, dai. No, ma che ore sono? Ancora prendi. Guarda, per andare lì, perché ci vuole da qui per andare a Erez mezz'ora, dipende dal traffico, a volte 40 minuti. Poi per passare tutti i controlli un'altra ora, se va bene. Diciamo. A Gerusalemme, che non è Israele secondo la legge internazionale, tutta intera. Io so, a Gerusalemme ci sono 90 chilometri per arrivare qui, al valico.
E di tempo?
Insomma, ci vuole un'ora e un quarto, perché siccome non è autostrada, sono strade, No, no, ma sono strade buone. No, non ci, in Israele non ci sono i posti, i posti blocco li fanno per rompere le scatole ai palestinesi, non tra di loro. Tra di loro si amano tantissimo, agli altri che non. Allora, nel 2005 Israele si è ritirato, prima di ritirarsi è stato raggiunto un accordo. Questo accordo è tra vari soggetti, uno è l'Unione Europea, l'altro sono gli Stati Uniti che sono stati garanti dell'accordo, poi c'è Israele, poi ci sono i palestinesi e gli egiziani. Allora, come dovrebbe funzionare il valico di Rafah secondo questo accordo sottoscritto da questi cinque attori, eccetera? In questo modo, c'è gli egiziani sul loro versante, i palestinesi di qui, poi vabbè, gli americani non ci sono, solo garanti, poi ci sono gli israeliani che gestiscono il valico che è accanto, che è quello di Keren Shalom, ed è quello da dove entrano le merci, perché quello di Rafah è solo un passaggio per persone. Allora, anche se voi andando a Rafah vedete i camion che passa lì, perché di lì si va anche a Keren Shalom. Allora,
no, per
come dovrebbe.
I palestinesi, cioè, da come la so io, da Rafah possono andare l'entrata e l'uscita solo e soltanto.
Solo i palestinesi, assolutamente, non è un valico internazionale, è un valico solo tra palestinesi ed egiziani, con l'Egitto. Ora, come funzionava, come ha funzionato per un anno il valico di Rafah? Israele ha imposto di avere una supervisione su quello che accade a Rafah. Allora, questa supervisione viene fatta da loro, ma dovrebbe essere fatta anche dall'Unione Europea, come hanno creato un contingente particolare che si chiama EUBAM, European Union Border, eccetera, eccetera. che hanno, e questa è una cosa molto importante, la loro sede non in Egitto, non a Gaza, ma in Israele, ad Ashkelon, qui. Hanno ancora l'ufficio qui, non lavorano praticamente da 7 anni, però hanno ancora l'ufficio e sono pagati dal contribuente europeo. Questo contingente che cosa fa? Tutte le mattine partiva da Ashkelon, non entrava a Gaza, percorreva, girava intorno a Gaza, andava al valico di Keren Shalom israeliano, dove gli israeliani alzavano la sbarra e loro entravano e raggiungevano Rafa e lì osservavano il passaggio delle persone e delle merci, e avevano l'obbligo di segnalare agli israeliani se, e anche i palestinesi ovviamente, se c'erano delle persone che gli israeliani consideravano ricercate, eccetera, eccetera, o delle merci, partire merci, dei bagagli particolari, eccetera. Allora, che cosa è accaduto praticamente? Che questo ha dato a Israele la possibilità di chiudere Rafa, pur non gestendolo più direttamente. Perché? Perché Rafa può funzionare, poteva funzionare in quel modo solo con la presenza degli osservatori internazionali, gli osservatori dell'Unione Europea. Allora, se Israele deve alzare la sbarra e quella sbarra non si alza, gli osservatori non possono andare. Io parlo al presente, in realtà oramai è già un passato che riguarda il 2006 praticamente. Quindi cosa è accaduto? Quando è stato rapito Gilad Shalit, gli israeliani, per reazione, rappresaglia, ritorsione, hanno chiuso Keren Shalom e quindi gli osservatori internazionali non sono più andati lì dal 2006, da quando c'è quella storia, non sono più entrati, e quindi il valico è sostanzialmente chiuso. Poi i palestinesi e gli egiziani tra di loro, per ragioni umanitarie, hanno deciso, o meglio gli egiziani hanno deciso, che avrebbero consentito ai palestinesi di potersi muovere in Egitto per ragioni di studio, per affari, per malattia, gente che è ammalata, eccetera. Questa situazione è andata avanti in questo modo, sempre molto penosa, tutto il periodo di Mubarak, che era molto rigido su queste cose, perché Mubarak faceva le stesse pressioni degli israeliani sui palestinesi. Poi cosa è accaduto? Sono stati eletti i Fratelli Musulmani in Egitto, Morsi è diventato presidente, per un anno la situazione è cambiata molto, gli egiziani hanno permesso ad un numero molto superiore a quello precedente di poter andare in Egitto, i palestinesi si andavano a fare anche chi se lo poteva permettere qualche giorno di vacanza, eccetera, molti ragazzi andavano, chi andava ai Larish, eccetera eccetera, perché i Fratelli Musulmani ovviamente, lavorando insieme ai loro cugini palestinesi, avevano trovato questa situazione. Ora cosa è accaduto praticamente? Che il colpo di Stato in Egitto e la caduta dei Fratelli Musulmani, la deposizione di Morsi, hanno portato la situazione ad essere quella del 2006 sostanzialmente, dove questi aprono una volta ogni morte di Papa il valico per far passare qualcuno che deve ottenere prima il permesso attraverso le comunicazioni tra le due autorità per passare, altrimenti non si esce. Quindi il fatto che voi siate venuti qui è un fatto eccezionale, no? Io leggevo adesso da qualche parte, forse me la sono scaricata perché la volevo mandare a Maurizio eccetera, che un convoglio di aiuti non è stato fatto passare, mandato da vari paesi, dall'Algeria eccetera, è in attesa, è tornata alla stessa situazione di prima, non è prima della rivoluzione in Egitto sostanzialmente, quella anti Mubarak. Però intanto noi continuiamo a pagare gli osservatori dell'Unione Europea ad Ashkelon, a 10 km, stanno lì, io ci sono anche stato 2-3 anni fa, sono ovviamente, no? Prima erano, non mi ricordo quando era il numero, 200 mi pare, erano quelli che erano impiegati in questa cosa, forse un po' di meno, adesso saranno forse una cinquantina, però stanno lì, c'è un capo missione che viene, e ogni 6 mesi questa missione viene rinnovata, rifinanziata. Perché poi c'è l'Italia di mezzo, tra questi paesi ci sono i carabinieri italiani, ovviamente, non mancano mai, ci sono alcuni carabinieri italiani che sono qui, adesso credo che non ci siano più italiani da un po', però l'Italia era stata molto presente per tutto il periodo in cui l'Obama ha funzionato.
E comunque c'è il silenzio internazionale, non c'è pressione, non ci sono pressioni, non c'è, cioè, no. non lo si considera un crimine, questo convoglio di aiuti umanitari, poi ispezionato per tutto, ma dovrebbe, cioè, il diritto internazionale dovrebbe impedire.
Ma qui la situazione di Gaza, come anche altre cose riguardano il popolo palestinese, non è figlia, frutto di un disastro, di una calamità.
Certo.
Cioè questo è solo un problema politico, cioè se a Gaza la gente non lavora è unicamente perché per ragioni politiche non può uscire da Gaza, né può entrare nulla a Gaza, quindi l'economia è ferma, non si costruisce, quello è il motivo. Non è che qui la gente, c'è tanta gente che ha bisogno degli aiuti alimentari delle Nazioni Unite unicamente per ragioni politiche, perché non è che fa la fame perché c'è stata la carestia o l'alluvione per 3 mesi, è così.
Ma i lavori che fanno in alberghi come questi perché prevedono stagione estiva?
Qui
no, pure questo, sto fermento.
Il discorso è, vabbè, molte cose sono cominciate, quindi hanno costruito adesso, avete visto che ce n'è uno a fianco al Commodore che si chiama Roots, questo è proprio nuovissimo, che ha costruito la stessa famiglia palestinese che possiede un importante ristorante qui di Gaza, molto in, diciamo, che si chiama Roots appunto. Poi alcune cose sono anche di Hamas, il Commodore è di Hamas, non è che sostanzialmente sì. Che pensavano? Pensavano che la situazione egiziana non sarebbe cambiata, perché qui a un certo punto, un anno fa, qui entrava un sacco di gente che veniva dal Qatar, da altri paesi del Golfo, eccetera, e quindi cominciavano ad immaginare che questo era diventato sostanzialmente uno Stato e che attraverso l'Egitto, che poi è andata davvero così. E quindi ovviamente c'era un movimento di persone, dovevano essere alloggiate, non necessariamente turisti, anche gente che veniva qui, che ne so, per controllare dei progetti, delle cose, dei funzionari di Stato, bisognava accoglierli degnamente. Quindi, ma qui c'è anche il Movenpick, che non è qui, è più che l'hotel più lussuoso di Gaza, che ora è completamente fermo perché non hanno il gasolio per il generatore, per quello il Movenpick aperto. C'è pure la birra dentro, sì, ma ne hai diritto solo se sei un... non puoi andare lì a comprarla. Credo che siano 3 i posti di Gaza dove trovi l'alcol, non di più. Il Movenpick, la Croce Rossa e l'Uro. Qui proprio accanto a noi, sì, lì da quel lato lì, a 50 metri c'era il Beach Club, che era questa struttura delle Nazioni Unite dove... poi in una notte di Capodanno di qualche anno fa prese fuoco. Beh, di qualche anno fa, più di forse del 2004-2005. E andavano quelli delle Nazioni Unite, gli stranieri e palestinesi autorizzati. E la cosa grande era, ragazzi, io non poche volte, diciamo, ho fatto delle visite perché si trovava alcol, la birra, cioè, che costava pochissimo, perché voi sapete che quelli delle Nazioni Unite guadagnano molto poco e quindi
giustamente ci vuole,
sì, ti aiutano.
Quindi una birra lì costava mezzo euro, per dire, no? Però dicono che a dar fuoco a quello non sono stati quelli del movimento islamico, a quelli di Fatah, dicono, non lo so, cioè Bassam che forse ne sa di più. Qui dovete sapere che c'è un centro italiano, nello stesso palazzo di Abu Ghalion dove ha vissuto Vittorio, c'è un centro italiano titolato a lui, adesso dopo tanto tempo, che è stato messo su con finanziamenti, donazioni così, insomma, da Mary Calvelli, non so se la conoscete, qualcuno di voi forse la conosce, eccetera, hanno messo su sta cosa, è molto spartana, però poi dopo ci sono state un po' di donazioni, adesso il consolato italiano, dopo aver provato profonda vergogna qualche settimana fa, perché lo hanno portato al centro culturale francese, che qui a Gaza, che è una cosa megagalattica bellissima, ha scoperto che noi facciamo schifo e che praticamente non abbiamo un centro culturale né a Gerusalemme, né in Cisgiordania, né a Gaza. Per cui ha detto che adesso il consolato informalmente darà dei piccoli aiuti a questo ufficio italiano che è stato aperto qui, che è un posto dove per tutti gli italiani che arrivano, dal modo informale, da compagni, insomma, gente in Italia, con i palestinesi, per far sì che, per cui c'è venuta gente, in genere gente che lavora, fotografi, giornalisti o gente che fanno piccoli progetti qui, si appoggiano su quello, che ci sono anche un paio di stanze da letto, eccetera, e quindi dando un contributo. C'è internet, c'è sempre l'elettricità, diciamo almeno per 18 ore al giorno, quindi.
Leggevo stamattina, non un tuo articolo, ma mi pare che un'agenzia che in questo momento, diciamo, in Israele, non so dove, mi pare a Gerusalemme, non ricordo bene, c'è in corso una manifestazione di lavoratori. Quindi volevo capire da te, in questo momento, che situazione c'è dal punto di vista politico e sociale?
Non è di lavoratori questa storia, di gente che vorrebbero diventare lavoratori.
Disoccupazione.
Ieri mi sono occupato di questa cosa perché sono stato nel... si tratta di migranti africani.
Ecco.
E anche stamattina, cioè ieri c'è stata una grossissima manifestazione a Tel Aviv con 30.000 africani, che protesta perché qui sono state approvate nuove leggi che prevedono, apparentemente sarebbero meno dure di quelle che c'erano prima, in realtà è più o meno la stessa cosa. In sostanza questi li mettono dentro i centri di detenzione, che li chiamano in un altro modo, come si fa in Italia, come ben sapete, e li tengono lì senza processo, eccetera,
nel deserto,
cioè. Infatti ieri sono stato a Holt, che è questo nuovo centro di detenzione che loro chiamano centro di raccolta, dove effettivamente quelli che ci sono dentro possono entrare e uscire, però sono obbligati a firmare 3 volte al giorno, per cui, e non possono lavorare, non possono, se si assentano per più di 48 ore e li trovano, li arrestano e li portano nella prigione che è a poca distanza, che si chiama Saharonim, e che a poca distanza da un'altra prigione, parlo proprio di poche centinaia di metri, Keziot Ansa 3, che è stata una prigione storica per i palestinesi. Durante la prima intifada molti di quelli che erano agli arresti amministrativi, che è quello che capita ai migranti sostanzialmente, venivano mandati in questo Keziot, dove scontavano una detenzione 6 mesi, un anno, delle volte molto di più, senza mai subire un processo. Poi la detenzione amministrativa, sapete che ancora esiste in Israele, ci sono credo almeno 200 detenuti adesso in detenzione amministrativa, e ci sono stati degli scioperi della fame importantissimi che conoscete bene. Però questa storia riguarda i migranti, e qui c'è un grosso problema, perché questo governo e anche quello precedente, sempre guidato da Netanyahu, ha lanciato una battaglia contro i clandestini, che qui chiamano aliens, infiltrati, eccetera, perché dicono che questa gente, un po' le cose che si dicono da noi, criminalità, eccetera, eccetera. Qui c'è un altro aspetto, qui ritorniamo alla vicenda palestinese, cioè Netanyahu dice che queste persone potrebbero diventare un pericolo dal punto di vista demografico. Cioè, quindi modificare seriamente la composizione demografica del paese. Mi sa che è arrivato il vostro...
No. Il problema è questo.
La composizione demografica del paese, sono un pericolo per lo Stato ebraico, eccetera, eccetera. E quindi è stata lanciata una campagna molto dura, tanto è vero che hanno cominciato a costruire e ultimato un muro, anche lì, una barriera, anche lì, lungo la frontiera tra Egitto e Israele. Ed infatti... negli ultimi mesi sono entrati pochissimi di questi migranti, che compiono un viaggio molto lungo, perché la maggior parte sono o sudanesi o eritrei, e quindi devono farsi tutto un viaggio che dal Corno d'Africa sale su, arrivano fino in Egitto, da lì, e pagano somme anche di $3,000-$4,000, li portano attraverso il Sinai alla frontiera qui con Israele. Qualche anno fa era molto più facile entrare, perché non c'erano delle barriere fisiche ovunque, anzi era relativamente facile, entravano, e molti venivano anche ammazzati dagli egiziani, quando ero qui, che gli egiziani avevano l'incarico di fermarli e non ci pensavano più di 2 volte ad aprire il fuoco, per cui ci sono stati numerosi morti, eccetera, alcuni dei quali sono poi stati seppelliti in un kibbutz nel deserto. Aveva messo a disposizione un cimitero per i Sudanim Malonim, che significa sudanesi sconosciuti. E adesso invece non entrano neanche più, però molti sono dentro, e adesso c'è tutta una politica per mandarli via, tra l'altro anche con un incentivo economico, perché si promettono somme di $1,500-$2,000, eccetera, per andare via. Oppure chi non può tornare nel proprio paese, perché poi adesso dobbiamo aprire anche il discorso dell'asilo politico, perché Israele ufficialmente riconosce l'asilo politico, ma in realtà non lo concede, per cui considera tutti questi migranti, tutti questi sudanesi ed eritrei semplicemente dei lavoratori in cerca, cioè dei manovali, possibili manovali in cerca di un'occupazione, e quindi devono andare via e via dicendo. Invece molti di questi dicono, almeno anche a me dicevano ieri, questi con cui ho parlato, dicevano: io non posso tornare in Sudan perché sono un disertore e rischio praticamente la vita, però non posso andare su una parte. Israele dove li tiene? Li tiene dentro questi centri dove sono detenuti sostanzialmente, alcuni in condizioni più facili, altri invece molto più dure. Però adesso è scattata molto questa campagna, che è una campagna loro, ma devo dire anche sostenuta molto bene da quei pochi attivisti israeliani che, guarda caso, che sono quelli che poi fanno anche attivismo sulla questione palestinese, contro il muro, eccetera, eccetera, diciamo quelli che fanno parte non delle organizzazioni pacifiste classiche, Pace Adesso, oppure Gush Shalom, queste cose qui, ma sono gli anarchici contro il muro, altra gente, eccetera, che poche centinaia, però ecco, anche in questa storia dei migranti si stanno dando molto, molto da fare. Però devo dire che ieri a Tel Aviv c'erano il 99% delle persone in strada, erano solo loro, gli africani proprio. E stamattina ancora per 3 giorni faranno queste manifestazioni, perché la legge che è stata approvata è durissima e quindi loro chiedono di cambiarla. Non ho trovato nessuno tra questi che mi ha detto: vabbè, ma se io voglio andare via, non voglio stare più in Israele, mi sono scocciato. Dove andare? In Italia? Vuoi andare? No, nessuno mi ha detto che vuoi andare in Italia. Ma proprio nessuno, va. C'è nessuno in Italia, no? Germania, Svezia, ovunque.
Beh, arrivano in Italia, arrivano al centro.
No, ma poi loro.
No, ma anche perché cercano lavoro, vanno dove gli dicono che c'è lavoro.
Dove si può vivere.
Vengono da paesi dove si muore.
Mi rendo conto che ci sono molte parole che, quando vengono utilizzate, creano delle dinamiche di conflitto proprio anche tra gli attivisti. E oltretutto c'è una serie di organizzazioni, associazioni, c'è cioè tutti gli altri che lavorano per la Palestina. In realtà molto spesso, secondo me, questo è controproducente. Io non so come si può in qualche modo raggruppare tutte queste associazioni e far capire anche loro che il problema non è umanitario, ovvero è umanitario, è un problema politico, perché comunque è lo stesso problema che affligge anche altre parti del mondo, anche se qui chiaramente è in maniera molto più concentrata. Io spesso mi trovo in conflitto anch'io proprio con questa, con queste posizioni diverse. Non so se mi
intanto. No, ti sei spiegata benissimo e diciamo che con me sfondi una porta aperta, però cioè, mi piacerebbe risponderti con una battuta dicendo: a capirlo, hai capito? Come cambiare questo? Io credo che sia abbastanza immodificabile, perché vedo una situazione abbastanza compromessa da questo punto di vista, almeno per me che devo giudicare da Facebook, dove la battaglia è incessante. Dove...
E tra l'altro le immagini continue che vengono spesso sono solamente immagini sciocche.
Io, guarda, no, ma ti do ragione. Cioè, dico questo, è che l'attivismo, adesso non sto facendo tutta l'erba un fascio, sto dicendo, quindi l'attivismo in generale che oggi c'è in Italia sulla questione palestinese è figlio dell'Italia dei nostri giorni, dove si lavora sostanzialmente da soli e dove non ci si fida mai dell'altro. Cioè c'è un po' questa, io noto che c'è un atteggiamento, uno, a non fidarsi mai delle cose che fanno gli altri e sempre a dubitare del rigore morale, politico, etico dell'altra persona, e quindi c'è una conflittualità che io trovo assolutamente. Poi è vietato fare delle considerazioni che non siano in linea perfetta con quello che si scatena un putiferio. Cioè sono delle cose, ma a me è capitato purtroppo delle volte di fare delle considerazioni rispetto a delle cose che mi sembravano decisamente esagerate e assurde, e sono stato linciato online. Quindi onestamente la vedo un po' difficile, perché mi sembra che sia un fatto proprio culturale dei nostri giorni. È certo che la cosa migliore sarebbe quella di lavorare molto più insieme, cercando di mettere da parte delle differenze che ci sono, anche chiamiamole ideologiche, non lo so, perché poi sai, su questa questione palestinese ognuno ha un po', ogni gruppo ha un punto di vista diverso su come si dovrebbe arrivare ad una soluzione, però secondo me questa battaglia è inutile, perché poi alla fine la soluzione la devono trovare i palestinesi.
Però,
cioè, io dico che
i palestinesi dovrebbe arrivare questo tipo di messaggio,
ma anche i palestinesi sono divisi tra loro e spesso non lo sanno neanche. Cioè, qui ci sono palestinesi che accolgono giustamente tutti quelli che arrivano, tutti quelli che vogliono dare una mano, ed è normale che sia così. Secondo te loro si rendono conto di tutte le differenze che ci sono tra questo gruppo e l'altro gruppo? Non lo sanno neanche, e detto proprio francamente è meglio pure che non ne siano consapevoli di questo, perché
non possono loro risolvere questo problema.
Sì, no, nel senso, diciamo che ovviamente dovrebbe essere completamente diverso, però onestamente io la vedo al momento difficile, perché la gente proprio, anche voi avete avuto modo di incontrare, credo, persone qui a Gaza, eccetera, anche italiane e straniere, gente che lavora da sola, che non si fida di nessuno, non ti puoi azzardare a sollevare un dubbio, e quindi.
Perché quello che fa uno è
brava.
Ragazzi, io vi auguro buon ritorno, anche da domani dovreste uscire.
Allora, nessuna novità, oggi non usciamo, forse domani.
Ma che?
Ti saluto, oggi abbiamo incontrato anche Michele che ti saluta pure lui.
Questo è quello che hanno detto.
Domani dovrebbe essere aperto il valico. Un abbraccio, ciao.